Vogliamo rivolgerci quindi alla parola del Signore. Questa sera continuiamo la serie dal libro del Deuteronomio e leggiamo dal capitolo 4 del Deuteronomio, cominciamo a leggere dal versetto 44 e leggiamo fino al versetto 6 del capitolo 5. Perciò Deuteronomio, capitolo 4, versetto 44, fino al versetto 6 del capitolo 5. Così dice la parola del Signore: questa è la legge che Mosè espose ai figli di Israele. Queste sono le istruzioni, le leggi e le prescrizioni che Mosè diede ai figli di Israele quando furono usciti dall'Egitto, di là dal Giordano, nella valle di fronte a Bet Peor, nel paese di Sicon, re degli Amorei, che abitava a Chesbon, e che Mosè e i figli di Israele sconfissero dopo essere usciti dall'Egitto. Essi si impossessarono del suo paese e del paese di Og, re di Basan, due re amorei che stavano di là dal Giordano, verso oriente, da Aroer, che è all'inizio della valle dell'Arnon, fino al monte Sion, che è l'Ermon, con tutta la pianura oltre il Giordano, verso oriente, fino al mare della pianura sotto le pendici del Pisga. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele, le leggi e le prescrizioni che oggi io proclamo davanti a voi. Imparatele e mettetele diligentemente in pratica. Il Signore, il nostro Dio, stabilì con noi un patto in Horeb. Il Signore non stabilì questo patto con i nostri padri, ma con noi, che siamo qui, oggi, tutti quanti in vita. Il Signore vi parlò faccia a faccia sul monte, dal fuoco. Io stavo allora fra il Signore e voi per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non siete saliti sul monte. Egli disse, e poi comincia a leggere, comincia a ripetere la legge che vedremo dalla prossima volta. Quindi questa sera continuiamo le nostre riflessioni sul libro del Deuteronomio, che dall'inizio dell'anno stiamo considerando e abbiamo definito un libro per il 2013, nel senso che è un libro particolarmente adatto per noi in questo momento della storia della nostra vita e della nostra Chiesa e per il nostro tempo. La parola di Dio è vivente ed è efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, non passa mai di moda, anzi è sapienza divina per ogni momento della nostra vita. E vi ricorderete come abbiamo visto che Mosè a questa nuova generazione di israeliti che stava per entrare nella terra che Dio aveva promesso di dare al suo popolo, ricordò il passato e le esperienze che avevano fatto lungo il pellegrinaggio nel deserto, che era durato ben 40 anni. E dopo aver richiamato la generazione che appunto stava per prendere possesso della terra, cioè che stava per godere finalmente di questa promessa tanto anelata, desiderata, attesa, inseguita, ecco, dopo aver richiamato questa generazione all'ascolto della parola di Dio, vi ricordate, abbiamo visto come nel libro del Deuteronomio questa espressione Shema Israele, ascolta o Israele, si ripete più volte. Abbiamo visto la volta scorsa che cosa significa, qual è il suo valore. Adesso, tramite il suo servo Mosè, ripete nuovamente la legge morale. Vi ricorderete, l'abbiamo, chiunque legga la Bibbia sa benissimo che la prima volta che noi incontriamo i 10 comandamenti, li troviamo, lo facciamo al capitolo 20 del libro dell'Esodo, quando Dio diede a Mosè, al suo servo che salì sul monte per incontrarlo, la legge, scrivendola egli stesso direttamente su due tavole di pietra. Ma adesso, al capitolo 5 del libro del Deuteronomio, Dio fa sì che il popolo ascolti nuovamente i 10 comandamenti. E il capitolo 5 inizia con la solenne ingiunzione ancora una volta all'ascolto. Dio richiama il suo popolo ad ascoltare con attenzione la legge. Ma il brano che abbiamo letto questa sera iniziava appunto dal versetto 44 del capitolo 4, che inizia con "questa è la legge". Quindi dobbiamo chiederci per quale ragione Dio ripeta una seconda volta la legge. Perché il suo servo Mosè compie questo sforzo, o comunque compie questa azione di ripetere nuovamente alle orecchie della nuova generazione del popolo di Israele nuovamente la legge. Beh, io credo che prima di tutto c'è un motivo che noi possiamo comprendere molto bene, in quanto in fondo la nostra natura non è molto diversa da quella degli israeliti che erano usciti dall'Egitto e che stavano per entrare nella terra promessa. Ed è la prima ragione che noi siamo inclini a dimenticare le cose buone ed è necessario che ci vengano ripetute più volte. È triste, è molto umiliante che sebbene siamo stati fatti oggetto dell'amore di Dio e potrebbe ciascuno di noi menzionare migliaia di esempi nei quali il Signore nella sua grazia ci ha sostenuti, ci ha benedetti, ci ha aiutati, ci ha risollevati, ci ha perdonati, ci ha fatti oggetto in altri termini delle sue molteplici benedizioni, però allo stesso tempo potremmo tutti noi testimoniare di quanto siamo inclini a sviarci da Dio, ad abbandonare, a dimenticarci delle cose buone. È proprio purtroppo la nostra natura. Altrove nel libro del Deuteronomio il Signore dice: fa che queste cose non ti escano dal cuore. Ed è proprio così, il nostro cuore troppe volte è simile a un colabrodo. Qualunque cosa ci mettiamo dentro, Dio ci mette dentro, tende ad andar via. E quindi il Signore è necessario che ripeta più volte le stesse cose. Io non mi meraviglio, alcuni si meravigliano che nella Bibbia sono ripetute due volte gli stessi episodi, ma in realtà ho le stesse parole in certe circostanze, ma questa era proprio una consuetudine dei popoli orientali. Quando bisognava dare enfasi e c'era qualcosa di grande valore, di grande importanza, generalmente veniva ripetuta due volte. Gesù, per esempio, davanti alle sue frasi più solenni, diceva: in verità io vi dico. E addirittura ci sono occasioni in cui la stessa parola è ripetuta per ben tre volte. Guai, guai, guai. O, per esempio, per mostrare la grandezza e la gloria di Dio, l'attributo della santità di Dio è ripetuto per ben tre volte nell'adorazione che noi troviamo nel libro di Isaia al capitolo 6 e nell'Apocalisse: santo, santo, santo è il Signore. E due volte è già il superlativo, tre volte è addirittura una sovrammisura, per dire nulla è assolutamente più santo di Dio. Ma Quando Dio ripete qualcosa, quando nella parola di Dio troviamo una ripetizione, dobbiamo comprendere che non è mai una vana ripetizione, ma è sempre e soltanto una occasione affinché noi siamo maggiormente attenti a quello che il Signore ci vuole dire. E quindi, siccome noi siamo inclini a dimenticare, Dio deve ripetere. Un'altra ragione è sicuramente per il fatto che evidentemente la legge non era stata insegnata adeguatamente alle nuove generazioni. Questa è una delle cose più tristi che noi vediamo, quando la verità non riesce a passare da una generazione all'altra. E certamente qui dobbiamo anche vedere che ci sono delle colpe dei genitori e delle colpe delle generazioni più antiche. Probabilmente il popolo del deserto non aveva fatto tesoro come avrebbe dovuto della legge del Signore, e Mosè la rimette dinanzi agli occhi, alle orecchie, alla consapevolezza della nuova generazione affinché non si comportassero allo stesso modo, affinché conoscessero e comprendessero la legge del Signore. E sicuramente, comunque, e questo è in realtà l'essenza e lo scopo per il quale il Signore diede la sua legge e la ripeté anche in questo caso, è perché Dio vuole la nostra obbedienza. Dio vuole la nostra obbedienza. Dio non vuole semplicemente la presenza nostra o semplicemente l'esteriorità della nostra devozione. Dio desidera l'ubbidienza del nostro cuore. E siccome il nostro cuore è lento ed è tardo a ubbidire, e le nostre orecchie sono dure per natura e refrattarie al bene e alla verità, allora il Signore trova tutti i mezzi affinché noi ascoltiamo, affinché noi ubbidiamo alla sua legge. Quindi tre cose molto semplici e molto velocemente anche questa sera. Il Signore ripete una seconda volta la legge morale, e vi voglio fare notare appunto prima di tutto come viene chiamata questa legge morale, sia al versetto 44 e al versetto 45, che poi al versetto 1 del capitolo 5, versetto 44 e 45 del capitolo 4, e poi al versetto 1 del capitolo 5, la legge di Dio viene chiamata in modi diversi. Per esempio dice: queste sono le istruzioni, le leggi e le prescrizioni che Mosè diede ai figli di Israele quando furono usciti dall'Egitto. E ancora, al versetto 1, ascolta Israele le leggi e le prescrizioni che oggi proclamo davanti a voi. La legge del Signore viene chiamata in modi diversi, e noi sappiamo, per esempio, nel Salmo 119 che stiamo leggendo per adesso, all'inizio dei nostri culti, che la legge viene chiamata in molti modi diversi. E non è semplicemente un vezzo, non è semplicemente un modo per non essere ripetitivi, o per insomma usare dei sinonimi che evitino di stancare chi ascolta. Ma il fatto che la legge del Signore, o i comandamenti del Signore, o i precetti del Signore, o le testimonianze del Signore, eccetera, siano chiamati in modi diversi, ci mostra quanto la parola di Dio sia articolata e ricca di significati per noi. Noi dobbiamo comprendere che quando Dio ci parla, la sua parola è profondissima e ricchissima di significato. E quindi dobbiamo imparare a chiedere al Signore la sapienza per poter profondamente scavare e comprenderla appieno nel nostro cuore. Il salmista nel Salmo 119 dice: apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. E significa che aveva la consapevolezza che c'erano delle ricchezze nascoste ai suoi occhi e che Dio avrebbe dovuto abilitarlo, renderlo capace di vedere ciò che non risultava immediatamente evidente a un primo sguardo. E probabilmente questo è uno dei nostri errori. Magari abbiamo grande familiarità con la parola di Dio, la leggiamo da tanti anni e dopo un po' abbiamo l'idea che abbiamo compreso tutto o tutto sommato abbastanza bene la parola. Invece la parola del Signore è come un diamante che potete guardare da tutte le sue mille sfaccettature e splenderà sempre di una luce che è straordinaria e sorprendente. Dobbiamo imparare a avvicinarci a Dio proprio con questa consapevolezza che la parola del Signore è profondamente ricca e sono precetti, sono testimonianze, sono comandamenti, sono istruzione per noi. E quindi la molteplicità di questi nomi ci indica quanto la parola di Dio sia ricca. Ci sono precetti positivi, ci sono precetti o comandamenti negativi: non fare queste cose, fai queste cose. Spesse volte quando Dio ci dice di non fare certe cose, sottintende che noi piuttosto dobbiamo fare e ricercare il contrario. E tutto serve a regolare il nostro rapporto con Dio allo scopo del nostro bene e della nostra gioia. Il Signore vuole che la nostra relazione con Lui sia regolata dai Suoi comandamenti. E questo è importantissimo che noi lo comprendiamo. Dio, vedremo più avanti, parla del patto che Lui ha fatto con noi, che ha stabilito con noi. Questo patto significa che il suo rapporto con noi sarà tanto più sano, tanto più solido, tanto più felice quanto più noi ci atterremo ai termini di questo patto. Domenica scorsa vi ho parlato della grazia condizionale. C'è una grazia che è incondizionale, è incondizionata, cioè un favore che Dio deve fare a noi e nel quale noi non possiamo partecipare in alcun modo. Per esempio la parola del Signore ci dice che noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo, prima che noi esistessimo, che siamo stati rigenerati quando eravamo morti nei falli e nei peccati, siamo stati risuscitati quando noi eravamo assolutamente incapaci di desiderare il bene, non solo di farlo, ma perfino di desiderarlo. La parola di Dio ci parla di una grazia incondizionata che, in altri termini, alla quale noi non avremmo mai potuto concorrere e che non avremmo mai potuto meritare e non avremmo potuto fare nulla. Tuttavia, come vi spiegavo domenica scorsa, c'è un concetto di grazia che è condizionata, che è condizionale. Se la nostra elezione è incondizionata, se la nostra rigenerazione è un atto unilaterale da parte di Dio, c'è però, per esempio, il premio che riceveremo nel cielo, che sarà proporzionato alla misura della nostra ubbidienza. Anche la nostra ubbidienza non ci conquista alcun merito davanti a Dio. Noi siamo salvati soltanto per grazia, siamo giustificati mediante la fede soltanto, che è un dono di Dio. Tuttavia il Signore ci chiama ad essere ubbidienti. E nel cielo ci saranno gradi di gloria diversa, perché purtroppo i credenti in questa vita non sono tutti ugualmente ubbidienti ai comandamenti di Dio. E la Scrittura ci parla della possibilità che ci sia provveduta un ampio ingresso nella gloria, oppure che possiamo essere salvati come per il fuoco. E allora questa è grazia condizionata, il premio è sempre grazia, tuttavia il premio sarà proporzionale alla misura in cui noi abbiamo dato ascolto ai comandamenti di Dio e abbiamo vissuto nella sottomissione e nell'ubbidienza alla sua legge e ai suoi precetti. Quindi il Signore vuole e ci ha dato questa legge affinché noi fossimo gioiosi e felici alla sua presenza. Cioè vuole regolare il suo rapporto con noi e il senso della nostra infelicità, della nostra insoddisfazione deriva dalla nostra disubbidienza, perché tanto più siamo dedicati all'ubbidienza alla sua parola e tanto più ci impegniamo a vivere secondo i suoi comandamenti, chiedendogli la grazia ovviamente di poterlo fare, tanto più il Signore promette la nostra felicità. E per questa ragione all'inizio, prima di ripetere questa legge, il Signore riporta alla mente del suo popolo questi luoghi e questi re. Bet Peor e le guerre sostenute nel deserto, affinché fosse loro chiaro come monito che chi si dedica e chi si abbandona all'idolatria non può che essere distrutto, e affinché si ricordassero che Dio è colui che concede la vittoria. Vi ricordate in queste battaglie quando Giosuè combatteva? E Giosuè vinceva quando c'era Mosè che teneva le braccia in alto e poteva riuscire a tenerle in alto perché c'erano Aronne e Ur che lo sostenevano. E chi è che dava la vittoria al popolo di Israele? Era Dio. Allora il Signore ricorda questi eventi, queste battaglie, questi luoghi di idolatria, affinché il suo popolo potesse avere timore e gratitudine verso di lui. Timore di Dio, perché chi è idolatra sarà distrutto e sarà sconfitto, e gratitudine verso Dio, perché il Signore è l'autore delle nostre vittorie. L'ubbidienza alla legge morale si poggia su questo fondamento: il timore di Dio, la gratitudine per ciò che Egli ha fatto per noi. La seconda cosa, il Signore dà la sua legge, e dà una legge precisa e articolata affinché noi ubbidiamo con cura e di cuore. Non soltanto il Signore ci istruisce. Queste sono le istruzioni, ascolta le istruzioni che il Signore ti dà. Queste sono le istruzioni, le leggi e le prescrizioni. Cioè, tipo, ci fa sapere cosa è giusto, ma non vuole semplicemente che noi meccanicamente, come si farebbe con un manuale di istruzione di un attrezzo che acquistiamo, seguiamo i passi 1, 2, 3, 4 e pensiamo che così Dio sia compiaciuto. Dio ci dà le sue istruzioni, ma poi non soltanto per informarci riguardo alla sua volontà, a ciò che è giusto, a ciò che è buono. Egli richiede, desidera, brama, vuole la nostra sottomissione, la nostra sottomissione. Questa è una delle parole più odiate dagli uomini. Se un marito chiede alla propria moglie sottomissione, 99 volte su 100 ottiene un irrigidimento. Se un insegnante chiede sottomissione ai propri alunni, raramente ai nostri tempi la ottiene. E poi si deve ricorrere alle minacce: se non fai questo, avrai questo. E allora saranno le minacce, e molte volte fondamentalmente l'ubbidienza e l'osservanza della legge nella nostra società è basata proprio sulle sanzioni, che poi, siccome nemmeno le sanzioni si attuano E allora siamo sempre di più in un clima di anarchia e di insubordinazione. Ma Dio vuole che noi siamo sottomessi. Il riformatore Giovanni Calvino descriveva la sua conversione come Dio che aveva domato la sua volontà ribelle. Che bella immagine! Io vedo me stesso, sembra che ci dica il riformatore, vedo me stesso prima della mia conversione come un cavallo imbizzarrito, impossibile da fermarsi, che scalcia, che si oppone ad essere guidato, ad essere condotto, ad essere utile. Ma Dio domò la mia mente ribelle. Questo è l'atto della rigenerazione, della conversione, è un atto sovrano di Dio mediante il quale Lui ci porta all'ubbidienza, e dobbiamo comprendere proprio questo, che il Signore ci dà la sua legge affinché noi siamo a Lui sottomessi. E che cos'è la sottomissione a Dio? La sottomissione a Dio è questo: ascolta, ricevi, impara e metti in pratica con cura. Ascolta Israele, le leggi, le prescrizioni che oggi ti do, imparale, non soltanto sentile, ma affidale alla tua memoria, imparale magari a memoria, comprendi profondamente il loro significato, dedicati allo studio per comprendere cosa significa io sono il Signore, il Dio tuo, non avere altro Dio oltre a me, e così via, tutti gli altri comandamenti. Imparali e poi mettile diligentemente in pratica, cioè dedicati con scrupolo e con attenzione a praticarli. In altri termini, Dio vuole davvero che noi ubbidiamo, ma ubbidiamo a una legge precisa, articolata con cura e con tutto il cuore. Questo è tutt'altro che naturale, fratelli, non è vero? Noi tendiamo ad essere superficiali e tendiamo a soddisfare i nostri desideri e i nostri affetti peccaminosi. Per osservare la legge di Dio dobbiamo mortificarli. Per questo l'essenza del cristianesimo consiste nella rinuncia a noi stessi. L'essenza del cristianesimo consiste nella rinuncia a noi stessi. Consiste alla rinuncia delle nostre inclinazioni. Consiste alla rinuncia a quelli che noi presumiamo siano i nostri diritti. Consiste alla rinuncia di quelli che noi immaginiamo siano le cose che ci procurano piacere, quando invece Dio ci ordina di tenerci lontano da quelle cose. Chi non è disposto a rinunciare a se stesso non può prendere la propria croce e non può quindi essere un seguace di Cristo, un cristiano. Fratelli, dobbiamo riflettere su queste cose. Il cristianesimo non è accetta Gesù e tutti i tuoi desideri ti saranno soddisfatti. Il cristianesimo spesse volte è proprio il contrario. Ricevi Cristo e combatti contro i tuoi stessi desideri. Una delle cose che diventano sempre più tabù nel nostro tempo è parlare dei peccati nel campo sessuale come qualcosa che bisogna evitare. Oggi vedete come si sposta, come viene messa l'asticella sempre più in alto. Fino a qualche tempo fa, io ricordo, all'inizio della mia esperienza di fede, nella Chiesa si insegnava che, per esempio, le relazioni sessuali prima del matrimonio sono da condannare, è fornicazione, è peccato. Oggi di queste cose non se ne parla proprio quasi più, e l'attenzione viene spostata su un'altra dimensione nella sfera sessuale, per esempio nella omosessualità. E ascoltatemi, io osservo che è sempre più difficile esprimere il proprio parere. I nostri figli vengono istruiti a scuola che l'omosessualità è qualcosa di assolutamente normale. Nessuno deve permettersi di criticare quelle che sono le inclinazioni sessuali delle persone. Ma che follia! Ma voi non vi sentite inclinati a rubare quando ne avete la possibilità di farlo? No? Siete così santi? Io molte volte ho avuto l'occasione di rubare, e se non ho rubato è stato per una scelta, perché so che non bisogna rubare. E voi, fratelli o sorelle, non vi sentite inclini a tradire il vostro coniuge? Quando magari qualcuno si presenta in modo provocante, il fatto che noi siamo inclini a fare il male autorizza o legittima il fatto che noi dobbiamo farlo? O non, se siamo persone timorate di Dio, cacceremo immediatamente quel pensiero e quel desiderio dalla nostra mente e ricorderemo i patti e le promesse che abbiamo fatto a nostra moglie e a nostro marito? E ci ricorderemo delle parole di Giuseppe: come potrei compiere un tale peccato contro il mio Signore e contro tuo marito, che mi ha dato così tanta fiducia? No, fratelli, nessuno di noi è incline al bene, ciascuno di noi è incline al male, e la parola di Dio evidenzia il fatto, e la legge del Signore, la legge morale, evidenzia il fatto che non è naturale per noi rinunciare ai nostri affetti peccaminosi per osservare la legge di Dio, ma la legge combatte la nostra corruzione, e per questo ci deve essere cara. Ci deve essere cara come ci devono essere cari i rimproveri di chi ci vuole bene. Quanto amo la tua legge, essa è la mia meditazione di tutto il giorno, diceva il salmista. Non perché essa compiace le nostre inclinazioni, ma perché essa ci tiene lontano dal male. Dio vuole che noi ubbidiamo a Lui di cuore. E quando noi impariamo a combattere le inclinazioni malvagie del nostro cuore, noi scopriamo che è sempre più dilettevole e piacevole osservare i Suoi comandamenti. E in terzo luogo, quindi, la prima cosa, il Signore ci dà la Sua legge, le Sue prescrizioni, affinché possano creare in noi quel santo timore, quella gratitudine che sono il fondamento dell'ubbidienza. Il Signore ci dà la Sua legge affinché noi possiamo vedere la corruzione che è dentro di noi, combatterla e quindi aspirare a una ubbidienza cordiale, cioè del nostro cuore a Dio. E in terzo luogo, Dio menziona il patto di grazia che ha fatto con il suo popolo affinché possiamo ubbidire stimolati dalla grazia e quindi conoscere questo timore e questa riverenza che deriva dalla scoperta del suo amore verso di noi. Dio menziona il patto, guardate, dice il Signore, il nostro Dio stabilì con noi un patto in Oreb. E poi al versetto 3 dice una frase interessante: il Signore non stabilì questo patto con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi, tutti quanti in vita. Lo scopo, ricordatevi, è sempre quello di renderci ubbidienti, ma in questo caso la motivazione che Dio vuole mettere davanti a noi non è la paura del giudizio o anche la gratitudine per le cose passate, le liberazioni che ci ha dato. Ma qui la motivazione è diversa. Dio avrebbe avuto tutta l'autorità di comandare in virtù della sua eccellenza, della sua signoria. Dio è Signore e potrebbe dire sempre: così è, fallo e basta. Eppure non ricorre alla sua autorità e ci ricorda che si è voluto legare a noi con un patto di grazia. Io ho fatto un patto con te, un patto che ho stabilito io i termini, in cui mi sono preso degli impegni e nel quale ti ho voluto introdurre, e questo patto ha delle promesse, una delle quali è stato quello di tirarti fuori dal paese d'Egitto, un'altra è quella di introdurti in una terra e di darti delle case che non hai costruito, delle cisterne che non hai scavato, dei campi che non hai dissodato. E questo patto eterno io l'ho fatto con te. Queste nuove generazioni potevano dire: no, ma tu hai fatto, Signore, questo patto con Abramo, l'hai fatto con i nostri padri che sono usciti dall'Egitto. No, io questo patto l'ho fatto con voi, perché io sono il Dio dei vivi, non sono il Dio dei morti. Questo è un patto eterno, un patto che si rinnova di generazione in generazione, e noi sappiamo che questo patto che Dio aveva fatto con il suo popolo oggi è per noi un patto che è stato suggellato con il sangue di Cristo, e quindi è un patto eterno, un patto che ci dimostra che ancora noi oggi, popolo del nuovo patto, popolo che vive in continuità con questa nazione che Dio ha liberato dall'Egitto, anche noi siamo tenuti a osservare la legge morale. Vero è che non tutto quello che troviamo nei libri della legge, nel Deuteronomio, è ancora per noi. Abbiamo studiato e stiamo studiando l'Epistola agli Ebrei, alcune parti, le leggi cerimoniali, erano figura, ombra delle cose che dovevano venire. Oggi noi viviamo nella realtà, quelle cose sono passate, le leggi dietetiche, certe prescrizioni particolari riguardo appunto a cibi che si dovevano mangiare o a come doveva essere adorato Dio con dei sacrifici, tutte queste cose hanno avuto il loro adempimento in Cristo. Tuttavia la legge morale continua ad essere la regola del nostro patto con Dio, un patto che è stato suggellato per noi dal sangue di Cristo, ed è questo il segno che noi siamo tenuti ad osservare la legge morale. Quindi che diremo a queste cose? A un certo punto l'apostolo Paolo diceva: che diremo dunque noi a queste cose? E probabilmente davanti a queste cose dobbiamo dire soltanto una cosa, una e basta: Signore, aiutami ad essere sottomesso alla tua legge, a considerarla preziosa per me, ad essere scrupoloso nell'osservanza dei tuoi comandamenti, ad ascoltare la tua legge, ad imparare la tua legge, a comprendere profondamente la tua legge e a osservarla con cura. La tua legge che Gesù ha sintetizzato in due comandamenti: ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, e il tuo prossimo come te stesso. La tua legge che davvero è una lampada al mio piede ed è una luce sul mio sentiero. Aiutami, Signore, ad essere ubbidiente. Perché il fatto che noi siamo salvati per grazia, mediante la fede, e che non sono a noi richieste le opere affinché possiamo essere salvati, fratelli, non è un argomento valido per essere svincolati dalla legge morale. E perciò chiediamo al Signore la luce per comprenderla e la grazia per ubbidire.
Amen. Chiniamo il capo.
Vogliamo stare per qualche momento in riflessione davanti alla parola di Dio e poi chiedo a qualcuno di voi, anche più di uno, di pregare chiedendo al Signore aiuto e ringraziandolo per la sua buona parola.